Bene, torniamo in diretta stompando un po' brutalmente questo pezzo neanche troppo adatto, insomma, per parlarvi di Nicaragua, ma il senso era un po' passare da una musica fatta da un gruppo di bambini sarawi con alcuni musicisti italiani a Nicaragua, nicaraguita, proprio per condurvi in quest'altra parte del mondo e anche in quest'altra parte, diciamo, del tempo, nel senso che con te volevamo ripercorrere quelli che sono stati i 40 anni dalla rivoluzione nicaraguense. Ne abbiamo parlato due settimane fa, se non erro, tre, della prima parte, cioè eravamo arrivati praticamente al febbraio 90, alla caduta, alla sconfitta elettorale del Fronte Sandinista, nel febbraio appunto del 90, e quindi ci mancano, insomma, da raccontare altri 30 anni, che cosa è avvenuto dopo questa, che non è poco, no? E ti chiediamo anche, insomma, come dire, di far emergere gli elementi principali fino appunto alla riconquista, tra virgolette, al ritorno al potere di Ortega. Ortega, grande sconfitto nel 90, lo ricordiamo, insomma, con tutte le sue manifestazioni, il suo modo molto americano di condurre la campagna elettorale, tanta gente in piazza ma pochi voti nelle urne, che la volta scorsa tu lo motivavi anche con la voglia e il bisogno da parte dei nicaragüensi di mettere un punto alla guerra, ai continui attacchi dei contras, delle potenze straniere e quant'altro. Non so appunto se vuoi raccontarci meglio questo pezzo.
Sì, infatti diciamo che ci eravamo lasciati tra l'altro con un ricordo particolare legato al discorso, come giustamente dicevi, del bisogno, della necessità della pace. Per quanto difficile forse come interpretazione meccanica quella di pensare a un popolo che tradisce un ideale storico come quello del sandinismo, invece di questo, forse con una lettura molto più abbreviata, molto più accorciata, molto più, perché no, elaborata, forse a oggi sappiamo che effettivamente, cosa che tra l'altro dicevo pure la volta scorsa, è uscito anche dai documenti del primo congresso del Fronte Sandinista, questo popolo, questo minuscolo popolo centroamericano, aveva optato per la pace, sapendo perfettamente che continuando a mantenere il Fronte Sandinista al governo, questo avrebbe implicato oggettivamente una recrudescenza del conflitto, avrebbe dato ulteriore carne da cannone in questo senso al conflitto, ma non soltanto poi in Nicaragua, se non a livello regionale. Va ricordato appunto che subito dopo la sconfitta del Fronte Sandinista, il farabundo Martí entra in una trattativa, ahimè, forcaiola, in una trattativa, diciamo, con il vecchio partito di Arena, con la dittatura.
Farabundo Martí, che lo ricordiamo per chi magari non lo sa, non era, insomma, era troppo giovane in quegli anni, era comunque il fronte di resistenza salvadoregno.
Sì, giusto. E quindi diciamo che da questo punto di vista, appunto, quello che si evince, al di là di valutazioni più o meno ideali e ideologiche, sta di fatto che quel conflitto avrebbe indubbiamente creato una condizione di ulteriore miseria e recrudescenza degli attacchi armati nei confronti delle cooperative, di quelli che erano gli piccoli sviluppi della rivoluzione sandinista. Però a questo appunto va, ahimè, aggiunto tutto quello che è stato poi alla fine il dopo della sconfitta, perché è venuta a galla quello che è stata conosciuta come la pignatta, no? questa rincorsa ai beni dello Stato e non solo, da parte fondamentalmente di tutti i quadri nazionali del fronte sandinista all'epoca. Veniva motivata questo assalto, uno, perché già dall'88, 89 l'Unione Sovietica, i vari paesi satelliti eccetera avevano chiaramente avvertito il fronte sandinista e i vari, diciamo, le varie ramificazioni centro e latinoamericane, che l'aria stava decisamente cambiando e che quindi qualche cosa si sarebbero dovuti inventare per mantenersi a galla in maniera del tutto autonoma. E quindi la compagnia aerea veniva destinata a uno dei 9 comandanti, e la compagnia, la cerveseria messicana, se non sbaglio proprio la Corona, in cui c'erano delle azioni molto forti da parte di alcune personalità del fronte sandinista, venivano ugualmente aggiudicate ad altri, eccetera eccetera eccetera. Questo ha significato in qualche maniera che si doveva fare cassa, sì, però si doveva mantenere una condizione economica atta a saper poi riconquistare il potere, anche attraverso chiaramente tutte quelle che erano le necessarie campagne elettorali eccetera eccetera, quindi foraggiare tutto ciò. Purtroppo, ahimè, questo ha significato invece una fuoriuscita spaventosa di milioni e milioni nelle tasche, nelle mere tasche di alcuni, soprattutto dei 9 comandanti, e successivamente, mano a mano, questi comandanti se ne sono andati tranquillamente a spasso per l'America Latina, ma anche per il mondo, chi addirittura al Dipartimento di Stato nordamericano, chi a Howard, eccetera eccetera eccetera, insomma. Quindi questa disgregazione del fronte ha fatto altro modo sì che la figura di Ortega, che va ricordato era una figura di spicco della forza maggioritaria all'interno del fronte sandinista, della terzerista, cioè la terza posizione, cioè quella di sapere che individuava attraverso strategie e tattiche più adeguate il momento sia dell'insurrezione, ma anche la capacità di dialogare già nel periodo dell'insurrezione sia con i mostri sacri dell'imperialismo, ma anche appunto con un occhio dritto alle economie socialiste. Ortega ha mantenuto poi fondamentalmente questo scettro. Come ricordavo, la maggior parte dei comandanti si sono liquidati, hanno successivamente, nel secondo o terzo anno dopo la sconfitta, hanno formato il movimento di rinnovamento sandinista, che altrettanto è stato accusato poi negli anni di aver fatto stabilito accordi molto discutibili con le varie formazioni presenti nell'ambito nazionale, ma anche patti scellerati con forze straniere. Diciamo che questo nido di vespe si è mantenuto a tutt'oggi. Diciamo che in realtà questa condizione è venuta meno, diciamo, non solo nell'idealità e nello sviluppo, diciamo, di questa rivoluzione, è venuto meno una serie di elementi fondanti, diciamo, del sandinismo. Capite bene che chiaramente chi ha avuto fino a quel momento la capacità e la possibilità di avere una leadership capace di saper in qualche maniera reinstaurare un rapporto diverso anche con quelli che erano stati nemici in qualche maniera ha portato poi alla luce dei fatti Ortega nuovamente al potere, credo nel 2006 se non sbaglio.
Sì.
Questo chiaramente ha fatto sì che questa leadership faceva forza su alcuni elementi fondamentali. Per dirne una, un esempio forse più banale, venne tolta la frase forse più bella nell'inno sandinista, che lottiamo uniti contro l'imperio e contro gli Stati Uniti, i nemici dell'umanità, e quello veniva cancellato, ma veniva approvata ad esempio una legge che vietava assolutamente e penalizzava l'aborto, per fare un enorme favore.
Fu una merce di scambio sicuramente che Ortega,
come dice, scusa?
Fu merce di scambio, no? Ancora una volta il corpo delle donne è stato una merce di scambio con la Chiesa Cattolica, che pure aveva un grosso potere.
Un enorme potere, sì, infatti per questo dicevo. Appunto, l'elemento, diciamo, come, insomma, tornando al ragionamento, è che effettivamente Ortega ha saputo, e questo va, gli va riconosciuto, ha saputo dribblare, diciamo, le conflittualità interne, distruggendo fondamentalmente, eliminando alla radice tutto quello che era il fermento popolare, il fermento di base di quello che era stato fino a quel momento l'esperienza sandinista, e ha saputo in qualche maniera, in maniera molto fina, creare alleanze, creare relazioni commerciali, economiche e politiche a vasto raggio. Ma questo ha significato pure altrettanto che lui diventasse oggettivamente la figura più carismatica, diciamo, del paese. Altra figura che lo ha accompagnato in questo è sua moglie, Rosario Murillo, che dal nulla cosmico, da dove era stata in qualche maniera, era rimasta in uno stato vegetativo, è diventata viceversa la cartina tornasole, soprattutto per le relazioni, come dicevo prima, soprattutto per quello che riguardava la Chiesa e i settori ecclesiali in generale.
Infatti mi sembra che si sono anche sposati in Chiesa a un certo punto loro.
Sì,
due, no?
Sì, sì, sì. E diciamo che qui chiaramente non si può fare, non si può tacere altrettanto ciò che accadde rispetto alle accuse a Ortega di aver abusato di una delle figlie. Su questa cosa chiaramente si è detto molto, si è parlato tanto, ma altrettanto voluminoso silenzio si è steso sopra questa storia, e non è stato un caso che l'arma di ricatto del peso della Murillo sull'apparato diciamo governato da Ortega è stato, guarda caso, proprio quella del ritiro della denuncia di violenza sessuale nei confronti di una delle figlie di Ortega e della Murillo. Quindi capite bene che il tutto ha cominciato a mischiarsi, come posso dire, insomma, a trasformarsi negli episodi più classici, diciamo, della povertà in qualche misura ideale e politica di tanti paesi latinoamericani, o diciamo la macchietta che viene sempre raccontata rispetto all'America Latina in generale, insomma.
Però intanto, ad esempio, proprio perché, insomma, nell'epoca, diciamo, precedente al 90. Lo raccontavamo la volta scorsa, no? Tra l'80 e l'89 furono attivi tanti gruppi militari, i famosi Contras, che innescarono, diciamo, finanziati dagli Stati Uniti, quelli che poi, magari in altri termini, anche chi conosce poco la storia, diciamo, del Nicaragua, innescarono lo scandalo o Iran-Contras, detto anche Iran-Gate, no? Quindi in tanti ancora oggi dicono che comunque tutta una serie di notizie che vengono fatte trapelare, come quella che raccontavi te, ma anche rispetto alle mobilitazioni ultime e gli attacchi ultime, fanno parte di un piano per destabilizzare il Nicaragua condotto dall'esterno. Cioè, sicuramente il Nicaragua, insomma, ci sono nel Nicaragua tutta una serie di interessi, però ecco, anche se torniamo all'oggi, perché come stai raccontando un po' il passaggio, poi arriviamo all'ultimo anno e mezzo in cui invece ci sono state, proprio in virtù di una riforma, diciamo, dello Stato sociale e dell'assistenza, se non erro, che voleva promuovere Ortega, poi ritirata, però parecchie manifestazioni di piazza che poi hanno generato vere e proprie, insomma, come dire, contestazioni, molti morti, un attacco e un conflitto anche molto alto tra le varie funzioni dello Stato, mi riferisco all'esercito e alla polizia, no? Che sparava sui manifestanti, nonostante le intermediazioni a chiesa, nonostante tutto questo, in tanti continuano a dire che invece, come dire, il tentativo di destabilizzare Ortega in quanto rappresentante del popolo nicaragüense, e ancora una volta il 19 luglio in piazza. La piazza sembrava quasi dargli ragione, no? Tanta gente in piazza, quasi a riconoscere questa sua figura di leader, ma anche di consenso, quando fino al giorno prima, insomma, abbiamo visto, non dico al giorno prima, ma pochi mesi prima, erano anche molto alte invece le contestazioni date proprio dal corpo più giovane. Ecco, una tua riflessione, una tua valutazione su questo, che anche questo mi sembra molto contraddittorio, no? Che è anche spaccato un po', diciamo, per quanto questa sinistra, tra virgolette, è molto debole, quella, insomma, nostrana, però un po' ha taciuto, un po' si è spaccata sulle varie posizioni da prendere a fronte dei massacri che stavano avvenendo nelle piazze nicaragüensi.
Infatti questa sottolineatura che tu stai facendo in questo momento effettivamente apre un discorso gigantesco sotto questo profilo, perché ad esempio credo che noi come comitato, la radio in particolare, e quanti nel bene o nel male continuano a riflettere e, permettetemelo, continuano a far camminare qualche neurone nella testa, si è ragionato e si è pensato effettivamente non tanto a giudicare e sentenziare, quanto a cercare di calibrare una valutazione più opportuna, più terrena, più pragmatica di quanto sta accadendo, chiaramente non soltanto in Nicaragua, perché diciamolo con tutta la sincerità, quanto è avvenuto in Nicaragua è un po' lo specchio di una realtà molto più complessa e molto più articolata, che ad esempio vede oggi ulteriormente il Venezuela attaccato e aggredito in maniera verticale da parte degli Stati Uniti. Ma come al solito bisogna anche domandarsi cosa si è fatto, cosa si sta facendo, come le forze tra virgolette progressiste, rivoluzionari, socialisti, chiamatele come vi pare, stanno facendo, stanno elaborando per rispondere alle classiche domande di pace, lavoro, sviluppo, eccetera, eccetera, eccetera. È qui che effettivamente entra il nodo fondamentale. Ortega
Ortega mi pare che ha dato una risposta, no? Ha detto che sono l'area in cui si spende di meno per costo del lavoro, alcune zone le ha completamente detassizzate, no? E affermazioni, a parte l'ultimo periodo, insomma, queste erano rivolte sicuramente non al proprio interno, però ad incentivare investimenti esteri, no?
Sì, basta pensare appunto alla zona franca, cosa che indubbiamente ormai a oggi non stupisce più nessuno, probabilmente, proprio in virtù del fatto che sul lavoro, sull'utilizzo della forza lavoro a costo zero, eccetera, eccetera, ormai è diventata una prassi un po' in tutti i paesi e soprattutto nei paesi del, tra virgolette, cosiddetto terzo mondo. Per cui chiaramente.
Ma se guarda, anche da noi ormai, bisogna dire, ci stiamo molto vicino con le varie aree e differenze regionali, comunque non entro nel merito.
Nel senso che se tu fai la fame e arriva il magnate che ti fa semplicemente dalla mattina alla sera mettere chiodi o cose del genere, ti dà un salario di merda, comunque è sempre meglio di morire di fame, no? Detta in due parole, insomma, qui stiamo andando veramente non nel Medioevo, ma forse qualcosa di più indietro, insomma. È su quello che Ortega ha, a nostro avviso, sbagliato alla grande, nel senso che rivendicare questo tipo di sviluppo, rivendicare questo tipo di dinamiche vincenti, tra virgolette, ha invece al contrario minato la base fondamentale, diciamo, di ciò che gli ha permesso non arrivare solo a lui al potere, ma dare vita all'esperienza sandinista, insomma.
Infatti un po' quelli che erano i principi di fondo, anche le rivendicazioni della rivoluzione sandinista.
È evidente, cioè è lì il problema grosso, e quindi paradossalmente se qualcuno, come appunto è avvenuto, critica il manovratore, eccolo lì che in virtù del fatto che non ci sono alternative a questo, ok, allora l'unica alternativa è che c'ho ragione solo io, l'apparato si stringe attorno al manovratore e punto, cioè non c'è discussione, non c'è dialogo. E la cosa più triste è che effettivamente fa male in qualche maniera ancora oggi sentire è appunto una grande fetta di compagni, di persone che per anni e anni hanno e continuano a sostenere la causa dei popoli latinoamericani, in particolare, almeno per quello che riguarda il dibattito di adesso, hanno sposato, si sono accodati a questa lettura, a questa visione, bollando qualsiasi forma di protesta, appunto, come dicevi poco fa te, attacco imperialista o semplice,
diciamo che, appunto, come dici te, che l'hanno bollato di fatto come ingannevole, male voci messe in campo dai nemici del popolo nicaraguense e quant'altro, quindi completamente cancellando qualsiasi tipo di rivendicazione che poteva venire dalle piazze, come se in piazza ci fosse solo la destra, diciamo.
Infatti, ma è un voglio qua veramente sottolineare un episodio veramente che almeno al mio personalissimo mia personalissima opinione ha veramente aperto una finestra attorno a questa vicenda. Il giorno stesso che sono cominciate ad arrivare le prime notizie, chiaramente tramite WhatsApp, i vari canali, eccetera, dei primi morti, ricordo, in due giorni ci sono stati 25 studenti assassinati in piazza durante le manifestazioni. Stiamo parlando di questo, e ancora qualcuno dovrebbe dire come un governo, uno stato rivoluzionario si può sentire vittorioso in questo senso di aver abbattuto l'attacco imperialista. Comunque, Dicevo, il giorno stesso che sono cominciato a circolare queste notizie, ci siamo messi in contatto con compagni e compagne che sono in Nicaragua, e una delle prime cose che sono arrivate è un video, il video della prima conferenza stampa che Ortega fa, ormai assediato anche dai media internazionali e chiaramente dalle critiche e dalle accuse della piazza, assieme a una serie di persone. Personalmente non riuscivo a individuare in queste persone figure conosciute, ho rilanciato la domanda, dico: ma ok, questi che sono soggetti della destra, dell'imprenditoria o che ne so io, cioè, e la risposta è stata: allora non ci state capendo un cazzo, ma quale imperialismo, ma quale interessi? Quelle persone che stavano affiancando Ortega alla prima conferenza stampa erano quelli che avevano le mani sul canale, sulle zone franche e su tutti gli ambiti economici del paese, che erano direttamente collegati con lo sviluppo nazionale. Non c'erano ministri, non c'erano portaborse e nessun altro. Quindi
insomma,
l'affermazione era: quella è la destra, cioè quelli sono i famosi amici, nemici tra virgolette, degli interessi, famosi interessi imperialisti in Nicaragua.
E io
a quei signori va domandato cosa sta succedendo e perché sta succedendo.
Certo. E diciamo che su questa domanda, insomma, noi lasciandola aperta, perché siamo arrivati fino all'oggi, mi permetto solo di raccontare, proprio perché tu parlavi di un episodio, di raccontarne un altro, perché tutti abbiamo visto come è stato anche rilanciato dai nostri mass media, televisioni e quant'altro la giornata del 19 luglio in Nicaragua, no? Come consenso. Io mi permetto solo di ricordare che il 25 aprile del 90 le corrispondenze, insomma, che arrivavano a questa radio, che insomma erano diverse sempre da compagni che stavano, o compagne che stavano giù in Nicaragua, parlavano di una vittoria certa, parlavano di una festa già in piazza, perché era sicuro. Era 1.200.000 i votanti, 1.400.000 quant'era, ma una manifestazione di 1.000.000 di persone, dice, certo che Ortega vince, no? Questo per farvi capire quante a volte i numeri e le piazze non rappresentano poi, diciamo, una realtà. Non è detto che sia così, magari anche in questo caso qualcuno può stare in piazza perché c'è una festa come nel 19 luglio, perché si ha paura della repressione, perché uno vuol vedere, e non è detto che dia il suo consenso alle politiche che attualmente sta mettendo in piedi Ortega. Io lo lascerei come punto aperto, e poi magari ovviamente anche voi che avete uno spazio in questa radio magari potete riprendere questi temi, aggiornarli, e dopo la pausa estiva magari raccontiamo anche il 41esimo anno della rivoluzione.
Mi permetto soltanto di mi permetto soltanto di rubarti un secondo, non di più, proprio perché non ho assolutamente nessuna voglia né di alzare la polemica, né tantomeno però di essere l'obiettivo di critiche feroci davanti chiaramente a quello che poi è stata la risposta, no, a questi 20-25 assassinati. Si è scatenata una guerra, si è scatenato un conflitto militare più che politico, da ambo le parti. C'è un dato di fatto però, che da un lato hai una polizia e un esercito riconducibili, mettiamo così, all'esperienza sandinista, hai la stragrande maggioranza da un lato di studenti, ex militanti sandinisti, ex ufficiali sandinisti, eccetera, 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 che hanno mantenuto in cuor loro l'ideale e la determinazione di quel processo rivoluzionario e che hanno risposto chiaramente e oggettivamente nell'unica maniera che forse hanno sempre conosciuto. A violenza si risponde con la violenza. E questo purtroppo è un dato di fatto. I morti ce ne sono stati tantissimi, si parla di oltre 500 morti, molti sono scomparsi, molte persone non si sanno a tutt'oggi dove siano, c'è molta gente che è scappata in Costa Rica, in Honduras, in El Salvador, eccetera, eccetera. C'è una persecuzione oggi continua e costante nei confronti di quanti sono stati riconosciuti come più o meno leader o capitti, tra virgolette, delle rivolte. Su queste persone oggi viene esteso un silenzio di tomba, ci sono centinaia di prigionieri politici, tra virgolette, studenti, donne, anziani, eccetera, eccetera, e ripeto, colpevoli di aver manifestato la propria avversità nei confronti di un sistema. Quale sia stata la forma, a questo livello non conta più, perché io credo che va fatta una valutazione politica prima che chiaramente militare o sulla violenza in sé.
Bene, io penso che dobbiamo chiudere, anche perché c'è una trasmissione puntualissima oggi, per cui non posso darti altro spazio, e magari ci risentiamo sicuramente dopo la pausa estiva o nello spazio di Latinoamericana o in altri spazi di questa radio per ulteriori approfondimenti. Ciao e grazie.
Ok, ti ringrazio tanto e scusa ai compagni che